Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni visita www.aiutobiblico.org.
Quando costruisci una casa, quanto importa come e dove metti le fondamenta? È poco importante? Riguarda come verrà la casa, se metti anziché 5 metri di larghezza, se ma dai, risparmia un po' di calcestruzzo, facciamo 2 metri di larghezza. Cambia qualcosa come metti il fondamento, le fondamenta, cambia? È fondamentale. Allora, voglio fare vari discorsi stasera, ma uno sarebbe il modo che io imposto, fondo i miei discorsi, cambia molto quello che viene costruito sopra, soprattutto nella mia testa. Cosa sto dicendo? Non è chiaro. Allora, cerco di renderlo chiaro con un esempio, che credo di aver parlato di questo anni fa, ma mi rendo conto che ci serve ancora. Un marito, nome non detto, sente la mancanza di pollo al forno. Allora, dice alla moglie, sai che non mi hai fatto pollo al forno da tanto tempo? Ascoltiamo le parole, lo dice con gentilezza, sai che non mi hai fatto pollo al forno da tanto tempo? Aiutatemi. Che cosa implica una dichiarazione tale? Sai che non mi hai fatto pollo al forno da tanto tempo? Che cosa implica? Ditemi voi. Che cosa implica quel commento? Varie cose, quindi non è che si sbaglia. Come? Ma implica che ha voglia di pollo, ma implica tante altre cose anche. Come? Va bene, ma va bene. Cos'altro implica? Proprio grammaticalmente implica certe cose quella frase.
Non è scritto da nessuna parte che doveva fare
pollo. Ok, lasciami allargare un pochettino la frase e io cambio il tono. Cambio tono per indicare quello che le parole stesse dicono. Tu non mi hai cucinato pollo da tanto tempo. Allora, tu non hai fatto qualcosa. Quella frase. Tu non hai fatto, non hai ascoltato, non hai preparato. Implica. Voluto o non voluto implica colpa. Pensate alla grammatica. Implica colpa. Implica che avresti dovuto e non hai fatto. Giusto? Implica che non stai facendo il tuo lavoro da moglie. Non è detto, ma è compreso nella frase. Tu non mi hai fatto pollo da tanto tempo, pollo al forno. Non solo implica qualcosa, e questa è una finestra, ma facevo finta che sia una porta, ma dicendo quello apre la porta. Apre la porta ad altri pensieri. Cosa ha fatto il serpente quando ha tentato Eva? Cosa ha fatto Satana, che sempre il serpente era lui, quando ha tentato Gesù? Iniziava con una certa dichiarazione che apriva la porta ad altri. Come? Dio ha detto che non potete mangiare nessun albero? Quello, lo scopo di quella dichiarazione è di aprire la porta ad altri pensieri ancora peggio. Allora,
l'uomo che dice tu non mi hai fatto qualcosa, quindi non stai facendo il tuo lavoro, tu sei colpevole, quali altri pensieri potrebbe avere? Quale terreno ha arato lasciandolo tanto fertile per lasciare crescere altri pensieri? Quali sono esempi? Perché ci sono tanti altri pensieri che poi, avendo detto questo, che gli resta nella testa, invita tanti altri pensieri. Quali sono alcuni di questi altri pensieri che possono venire in mente? Non mi stai curando? Che vuol dire che non mi ami? E allora tu sei, moglie mia, nella mia testa, tu sei una grande, perché pensi alle tue cose, tu sei una grande egoista. E quell'impostazione che questo marito non ha voluto male, ma non ha pensato prima. Questa impostazione prima accusa la moglie di essere colpevole, ha fatto male perché non mi ha fatto il pollo al forno da tanto tempo, e poi lascia aperto la mente e il cuore a pensieri ancora peggio. Lei non mi cura bene, lei è egoista, lei non pensa abbastanza a me. Allora, un altro modo di comunicare la voglia di pollo al forno, ma un modo di ubbidire ai principi biblici che vogliamo vedere appena dopo che vi spiego il modo di dire, perché e poi vediamo questi principi, ma prima vi dico come chiedere pollo al forno. E vi dico solo questo, dopo che ho chiesto così 10 giorni di fila, pollo al forno, no. Ok, difficile di leggere, cara, quando questo è in obbedienza alla scrittura, e quanto cambia la vita, cara, quando considero come mi curi in tutti i sensi, sono veramente grandemente benedetto da te. Non merito una moglie come te e ringrazio Dio per te. Fra le tante cose che fai bene, apprezzo moltissimo il grandissimo impegno che hai da curarmi con pasti veramente buoni che mi fai giorno per giorno. Mangiamo veramente bene. Inoltre, in un certo senso, anche ancora di più, oltre ai buonissimi cibi che mi fai, c'è la grandissima benedizione che fai tutto con un cuore meraviglioso di amore per me. Come hai quel cuore per me in ogni altro campo in cui mi curi? Il tuo amore per me è molto evidente ed è una benedizione immensa. Quello che stiamo mangiando va benissimo. Però stavo pensando, quando c'entrerebbe facilmente nel menù? Apprezzerei pollo al forno che tu sai fare in modo stupendo. Ma non c'è fretta perché sto godendo tutto il resto di quello che fai così bene anche. Io mangio benissimo tutti i giorni. Quindi se non riesci a fare per settimane e settimane, anche qualche mese, non c'è mica problema. Perché io mangio così bene tutti i giorni. Volevo solo menzionare, principalmente però, voglio ringraziarti per come mi curi in tutto. Come soprattutto, ma non solo soprattutto, come proprio nel modo che cucini per me. Sei una grandissima benedizione per me, perché quello che fai, fai con amore. Amore, cara, grazie. Basta. Allora, in tutti e due i casi ha fatto capire la moglie che avrebbe voglia di pollo a forno. Giusto? Qual è stato, attenzione, in questo secondo modo di far comunicare questo, qual è stato il suo punto principale? Apprezzamento. Apprezzamento. La Bibbia parla di essere riconoscenti? Ci comanda questo? Ci comanda di abbondare nel ringraziamento? Troviamo dei versetti. Fabio, 1 Tessalonicesi 5,18. Giulia, Colossesi 3,17, Sara, Efesini 5, 19 e 20. Martina, Ebrei 13, 5. Dori, Filippesi 4, 10 al 14. Stefania, Filippesi 2, 2 e 3. E Roberta, Filippesi 4, 8. Allora, vogliamo sentire questi versetti che sono i principi che ho solo applicato dicendo quello come modo di chiedere pollo al forno. Quello non è stata una cosa inventata, era semplicemente ubbidire a questi versetti. Un'applicazione semplice della scrittura. Allora, prima di tutto Fabio, primo Tessalonicesi 5, 18.
In ogni cosa rendete grazie perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.
In ogni cosa rendete grazie. In ogni cosa. Colossesi 3, 17, Giulia. In ogni cosa fate nel nome di Cristo rendendo grazie a Dio. Quindi un cuore che trabocca in ringraziamento, che poi arriva anche alle persone. E chi ha Efesini 5, Sara? 19, 20.
Parlando voi stessi con salmi, inni e canti spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore al Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo.
Rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio. Ma se sono ringraziando Dio continuamente, quando avrò a che fare con persone mi rendo conto che Dio mi cura con il cibo, grazie, ma tramite chi mi cura? Per un uomo, tramite la moglie. Allora, non solo quello che ho detto come modo di chiedere il pollo era rendere grazie, ma era anche la verità di Ebrei 13, 5. Chi ha quello? Martina?
Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto, io non vi lascerò e non vi abbandonerò.
Accontentatevi di quello che avete. Ho tanti cibi buoni. Quel primo modo di dire non era essere contento con quello che ho di buono. Era essere scontento perché non ho pollo al forno, ed era un peccato. Invece bisogna essere contenti con quello che abbiamo, che cambia come chiedo. Infatti Filippesi 4, 10 e 14 espounda su questo.
Ho avuto una grande gioia nel Signore, perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. Ci pensavate sì, ma vi mancava l'opportunità. Non lo dico perché mi trovo nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad avere fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza.
Ok, Paolo qui dice che ha imparato, come dobbiamo tutti, ad essere contento in qualunque condizione. Allora, se io arrivo a fare una richiesta ma sono già contento, anche se non mi viene fatto, lo presento in un modo tutto diverso. Se io arrivo che io voglio quella cosa e non sono contento se non ce l'avrò, allora il mio modo di chiedere sarà peccato. Sarà peccato. Poi, il modo di pensare, in questo esempio, alla moglie, deve essere in base a quello che dice Filippesi 4:8. Sì, 4:8, del resto, del rimanente. Questo marito che sta pensando alle tutte cose buone, giuste, degne di lode che riguarda la moglie, quando viene a menzionare che avrebbe piacere, quando sarà possibile, perché è già contento con quello che ha, ha il suo pollo stupendo a forno che fa, avrà pieno la sua testa di pensieri buoni di lei. Che poi, se la testa è piena, come deve essere, di ubbidienza lì, cosa verrà fuori nella richiesta? Non solo, sai che tanto dopo che non mi fai poi la forma, ma pensando a quanto mi ami, quanto mi curi, quanto lo fai con amore, non posso fare altro che ringraziare Dio. Pensando a quanto bene mangio, pensando a quanto ti impegni qua con i figli, là, è incredibile quanto bene riesci a fare, nonostante tutto quello che hai da fare, è proprio incredibile. Perché sta pensando alle cose buone e vere? Allora, il problema è che sentendo questi due modi di chiedere pollo al forno, il secondo modo sembra esagerato. Perché siamo talmente lontani da vivere i principi delle volte che applicare i principi sembra esagerato. Allora abbiamo da spostarci molto di più verso vivere i principi di Dio. Allora, Ashley è la segretaria, giusto? Un altro esempio. Non hai preparato quella pagina per il sito. Questo modo numero uno. Numero due. Sei una grandissima benedizione per noi. Per chi sei, soprattutto. Anche se non fai niente, sei una benedizione per chi sei. E poi apprezziamo tanto quanto sei volenterosa. Stai facendo un ottimo lavoro su quei tre lavori tale, tale, tale che vi avevo chiesto di fare. Vedo l'ottimo progresso, vedo il tuo impegno. Grazie e bene. Grazie tanto. Sto guardando un po' l'andazzo delle cose e mi rendo conto che dovremmo mettere più enfasi sul sito per un po' di tempo. Perciò vorrei chiederti di mettere come prima priorità quella pagina che avevo menzionato prima da preparare. Quindi grazie per quello che stai facendo in questo e quello e quell'altro campo, però credo che dovremmo proprio mettere l'enfasi qua. Quindi voglio ringraziarti però in anticipo, perché so che lo farai con lo stesso atteggiamento stupendo che stai avendo in ogni cosa che fai. Cambia un pochettino. Giulia, non hai messo via i tuoi libri. Modo numero uno. Modulo numero due. Giulia, grazie per il tuo lavoro oggi e anche per il lavoro che hai fatto negli ultimi giorni. Sei una grande benedizione, non solo perché quello che stai facendo, ma perché solitamente, Giulia, lo stai facendo con un ottimo atteggiamento. Questa è una fonte di grande gioia per me, papà. Ci fai avere gioia vederti crescere anche nell'essere più responsabile. Volevo ricordarti che stai andando bene in tante le tue responsabilità, però hai dimenticato di mettere via i tuoi libri già tre volte. Però visto che stai andando così tanto bene negli altri lavori, volevo ricordarti di non mancare anche in questo. La costanza è molto importante. Perciò grazie, cara Giulia, per quanto stai andando bene. Ti amo. Due modi di ricordare un figlio o una figlia che ha dimenticato qualcosa che dovevo fare. Quale promuove la tranquillità in casa? Stimola la persona a voler migliorare? Forse sono un po' storto, ma io quasi quasi credo che secondo modo potrebbe essere un pochettino più uno stimolo. E applica quei principi di cui abbiamo parlato. Adesso do un altro esempio, un figlio parlando con i genitori. Tu non mi hai comprato nulla da tanto tempo. E io volevo quella cosa. Questo è il modo numero uno. Ditemi voi, modo numero due. Ognuno potrebbe aggiungere qualche frase. Cosa potrebbe dire un figlio? Modo numero due. Quando c'è qualcosa che ci teneva da tanto tempo avere e i genitori non hanno preso questo per lui, come potrebbe spiegarlo nel modo numero due? Qualche frase, commento, cosa potrebbe dire? Io voglio ringraziarvi per quanto mi curate. Con cattiveria o con amore? Con amore, un buon inizio. E poi?
Ringraziando le
Sapete quante volte nell'ultimo mese ho mancato cibo? Mai, perché siete così impegnati a curarmi. E sapete quante volte ho mancato vestiti o un cappotto nel freddo? Mai, perché mi amate così tanto. E sapete quante volte non mi avete detto che mi ami? Quanti giorni su 30 avete dimenticato di dirmi? Mai. Sono veramente benedetto come figlio. E se le cose restano uguali, resto un bambino, un figlio strabenedetto. Il mese scorso avevate menzionato che forse mi avreste preso tale e tale cosa, essendo contento di quello che ho. Se è possibile, per me sarebbe speciale, ma se non è possibile, sono già strabenedetto. Quindi volevo menzionarlo, però se non è fattibile, non c'è problema. Io sono di colmo di benedizioni. Grazie che siete genitori così speciali. Cosa succede quando cominciamo a ubbidire i brani che abbiamo letto e cominciamo a parlare così? E se uno viene in casa e sente, potrebbe quasi quasi credere quello che dice in Giovanni quando Gesù dice: conosceranno che siete discepoli dall'amore che avete l'uno per l'altro. Ok, basta con quello studio. Un altro studio. Ricordate quello studio. È giusto. Provate Giacomo 1, 5 e 6. Giacomo 1, 5 e 6. Ok? Capitolo 1, versetto 5. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberalmente, senza rimproverare, e gli sarà data. Ma la chiede con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinto qua e là. Domanda. È giusto chiedere a Dio per sapienza? Scusami, abbiamo appena letto un versetto. Ed io voglio dirvi che è peccato chiedere a Dio per sapienza. In certi casi. E se questo viene registrato, non tagliare l'ultimo pezzo. È peccato in certi casi. Se un ragazzo in giro con i suoi amici, 15-16 anni, e gli dicono: dai, vieni con noi che vogliamo rubare alcune cose al negozio. Allora, uno tiene occupato il commesso e l'altro mettono in tasca delle cose, dei CD o qualcosa. È giusto per lui, signore, dammi saggezza se è buono o no di partecipare con loro oggi. Dovrebbe pregare per saggezza? Uno ti dice: senti, non voglio che i miei genitori scoprano quello che abbiamo fatto, allora tu dici a loro che eravamo a casa tua, così non sapranno. Mentisci per me. Signore, dammi saggezza se oggi dovrei mentire o no. Dovrebbe pregare per saggezza se è il caso questa volta di mentire o no? Un uomo vuole lasciare la moglie perché è stanco di dover... vuole andare a avere tanti soldi per comprare belle macchine, non vuole più curare la moglie e i figli, allora vuole lasciare lei da sola, senza soldi. Signore, dammi saggezza se dovrei stare a casa o lasciare andare a vivere come voglio io. Qual è il punto? Non serve pregare, anzi, è sbagliato pregare per saggezza quando Dio ci dice chiaramente cosa fare. Quando ci dice cosa fare, dobbiamo pregare per l'umiltà e il cuore giusto di ubbidire. Cosa fare non serve saggezza, serve ubbidienza. Si prega per saggezza quando la Bibbia non è chiara. Ho due situazioni e tutti e due hanno bisogno di mio aiuto e posso fare solo uno o l'altro. Se posso fare, parlo di me, ma voi. Questa persona vuole parlarmi, ha dei problemi, ma anche quella persona, ma tutti e due hanno bisogno di parlare oggi e tutti e due hanno lo stesso orario, basta. Quindi non posso parlare con tutti e due. Allora lì ho bisogno di saggezza. E ho bisogno di saggezza perché tutti e due sono opere buone, giuste, che glorificano Dio, ma posso fare solo uno dei due. Qual è quello che Dio vuole? Ho bisogno di saggezza. Ci sono tanti casi in cui abbiamo bisogno di pregare per saggezza. Ci sono altri casi dove è sbagliato pregare, perché pregare, ma sai, ho tanto da fare in questo periodo. Signore, guidami, dovrei continuare ad andare al culto, allo studio, gli incontri di chiesa, le radunanze? Perché sai, per un mese o due, se io non andassi, mi darebbe un bel po' di tempo in più. Dammi saggezza, qual è la tua volontà? E allora posso dire, sai, io ho pregato e Dio mi ha guidato di non andare, fratelli, dovete comprendere che Dio mi ha guidato. Allora Dio non ti ha guidato. E pregare per qualcosa che Dio già insegna ti lascia aperta o aperto a credere che Dio ti abbia guidato in quello che in fin dei conti è solo peccato. Quindi non pregate per quello che la Bibbia già insegna, chiaramente. Pregate quando c'è ubbidienza qui e ubbidienza là, è una questione di scegliere quale che Dio vuole per te. Finisce l'insegnamento. Stasera vari piccoli insegnamenti. Non vi spiego del kiwi. Però se dovete sapere del kiwi della vostra vita, chiedi a Piera. Allora, io non vorrei usare un allenatore di calcio, ma sono talmente ignorante che non posso, quindi parlo di un militare. C'è una guerra e ci sono questi uomini che hanno l'incarico di addestrare questi soldati. Alla fine del corso, che dura 6 mesi, arrivano su, appena prima di essere mandati in battaglia, fanno delle esercitazioni molto simili al vero per vedere cosa sanno. Allora i suoi soldati, ci sono tutti i vari soldati di vari gruppi, ognuno con i suoi soldati vanno lì e adesso dovevano andare tramite il fango sulla pancia con fucile che viene tutto sporcato e dopo dico ok, puliti i fucili, perché se tu riempi il tuo fucile con fango non funziona più. Allora tutti gli altri cominciano a prendere il fucile e pulire bene, questi qui come si apre? Non sanno niente. E lui, no, non sanno pulire. E poi, adesso sparate, e loro sparano bene. E lui dice, ah, sparano bene come gli altri. Poi, adesso bombi a mano. Tutti gli altri, e questi, cosa faccio? Loro non sanno fare quasi niente. Sanno sparare, ma tante altre cose non sanno. Allora, questo qui non ci crede. Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire questo? Perché tutti gli altri soldati sanno fare, ma i suoi soldati non sanno fare? 6 mesi hanno avuto i suoi con lui, loro con loro, il loro capo, loro con loro. Perché loro non sanno fare tante cose che dovrebbero saper fare? E lui si mette giù la testa e dice ai 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 ai. Io prego che non mi licenziano, che mi diano un'altra possibilità. L'altra sera viene chiesto, raccontaci le vostre testimonianze. Io da pastore stavo ascoltando attentamente le testimonianze. Sento una testimonianza biblicamente da A a Z chiaro. Un'altra testimonianza, proprio io sto proprio ascoltando non è stato menzionato in nessun modo Gesù Cristo, in nessun modo. Non si parlava minimamente di salvezza in Gesù Cristo. Gesù Cristo non è stato nominato, né Gesù, né Cristo, né Salvatore, niente. Un terzo, la salvezza accennato appena appena. Tutto un altro discorso. Allora, questo capo di questi soldati dice, questo non è colpa di questi soldati. Questo non è colpa di questi soldati. Questo è colpa del loro capo. Non voglio nominare i nomi, ma c'è qualcuno in questa stanza colpevole. Non voglio vergognare questa persona perché lo apprezzo. Però, Marco, spiegami come hai capito che Serena era la ragazza giusta da sposare. Ma sai, eravamo all'università. Allora io stavo valutando la matematica per un anno e poi ho fatto computer. E poi ho cambiato e ho fatto questo. E poi alla fine ho scelto religione. E mi sono laureato in quello e poi siamo sposati. Allora, indovinate cosa ho dimenticato di menzionare? Ho sentito testimonianze così. Si parlava di tante cose, ma non di Gesù Cristo. Letteralmente. E ho detto, qui abbiamo un pochettino da strada. Perché la Bibbia dice, siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa. E ricordate la parola rispondere. È apologia in greco, che vuol dire una chiara spiegazione basata su fatti veri, logicamente presentati. A spiegare chiunque vi domandi spiegazione della vostra speranza, la speranza viva. Cioè, siate sempre pronti a spiegare in modo chiaro, in base alla verità, perché sapete di andare in cielo. E se uno ci chiede la nostra testimonianza, perché? Se io non riesco a spiegare la mia testimonianza, non riesco a spiegare il Vangelo. Perché la mia testimonianza è cosa che Dio ha fatto capire a me per farmi passare dalla morte alla vita. E se non so spiegare quello, non so spiegare il Vangelo, perché la mia testimonianza è il Vangelo applicato a me. Allora, ho scritto giù pagine, che ce ne sono, di esempi dove il Vangelo viene menzionato, ed è sempre uguale, si parla sempre di Gesù. Arrivavano ad Antiochia iniziando a parlare dei greci, annunziando il Signore Gesù. Un altro brano, e lui va avanti e diceva, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. E cioè, per tempo non leggo tutti i brani, ma tutti quanti parlano del perdono. Gesù è morto sulla croce, lo hanno ucciso appendendolo alla legno, ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno, eccetera, eccetera. E a lui renderò testimonianza tutti i profeti che chiunque crede in lui, sta parlando di Gesù, che crede in Gesù, riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Un altro brano che parla del fatto che Gesù è il Cristo e hanno compiuto nel cuore cosa dobbiamo fare. Ravvedetevi e ciascuno di voi si è battezzato nel nome di Gesù Cristo, avendo appena detto che Lui è il Cristo, il Signore, per il perdono dei vostri peccati. E va avanti, passo dopo passo dopo passo, sempre. Cos'è la salvezza? Aggrapparmi a Gesù. Quella è la salvezza. Dammi la tua testimonianza. Non posso menzionare Gesù. Devo parlare tutto di Gesù. Quella è la nostra testimonianza. E allora mi sono reso conto che qui ho messo giù la testa e ho detto, qui c'è una persona sola, colpevole. E sono io. E vi chiedo perdono. Noi non sappiamo evangelizzare perché non sappiamo raccontare la salvezza. E allora abbiamo tanto insegnamento, ma non su come parlare della salvezza. Come parliamo? Spiegami la tua testimonianza. Dobbiamo poter spiegare il Vangelo applicato a noi. Quello è la nostra testimonianza. Se io dico, spiegami come hai capito che Serena era la donna giusta da sposare, non devo parlarti di tutto quello che stava succedendo nella mia vita all'epoca che stavamo lì valutandoci. Casomai potrei menzionare, ma il discorso riguarda cosa ho capito di lei, perché ho capito che lei era la donna giusta, e quando parlo della mia salvezza, non parlo del mio ostacolo in questo, o che io mi vedevo questo, o ho capito, ma io posso dire che ho visto l'amore di Dio, ma devo far capire, ma quale amore? Perché tutti credono in un Dio di amore. No, ho visto che Dio è santo, e io sono peccatore, ma poi ho visto il suo amore, perché ha mandato Gesù Cristo a morire per me, perché il mio peccato mi ostacolava totalmente da Lui. Ma Gesù Cristo ha lasciato la sua gloria per prendere su di sé la mia condanna, e per mezzo di Gesù poteva essere riconciliato con Dio. Adesso godo l'amore di Dio, ma è tutto per mezzo di Gesù. Allora, le parole possono variare da persona a persona, le circostanze, ma c'è una salvezza solo. Ricordate i vari brani? C'è un Salvatore, un battesimo, un Signore, uno Spirito. Cioè, la salvezza è uguale per tutti. Ricordate i vari brani, due, che parlano che non c'è distinzione, non c'è greco, giudeo, maschio, femmina, libero, schiavo. Siamo tutti in Cristo. Che vuol dire, quando parliamo della salvezza, non è la storia degli avvenimenti, e questo è la storia come Dio ha fatto me capire che ero sotto condanna. E che l'unica speranza era Gesù Cristo. Questa è la mia testimonianza. Perché se quello non è la tua testimonianza, non sei salvato. Se quello non è la tua... Allora, tu puoi essere salvato ed essere confuso nel come spiegarlo. Beh, se tu sei salvato, quello è la tua testimonianza, solo che non sai dirlo. Ma bisogna dirlo. Ma qual è la differenza fra la vostra religione e la nostra? Ah, ma noi... siamo discepoli di Gesù, non seguiamo la Chiesa. No, non è quella la differenza. Noi crediamo alla Bibbia, non seguiamo le tradizioni. Quella non è la differenza. Qual è la differenza? La salvezza. Per mezzo di Gesù Cristo, per fede. Tutto il resto è secondario. Un secondario molto basso. E allora, intorno alla tua salvezza e la mia salvezza possono essere vari discorsi, ma dobbiamo stare attenti che i discorsi non prendano primo piano. Forse sei stato colpito dall'amore di Dio, forse per te era difficile capire l'importanza del battesimo. Forse hai capito era importante essere discepolo di Gesù, non vivere secondo il conto tuo, ma quello non è la salvezza. La salvezza è capire che sono separato da Dio e Gesù Cristo è l'unico che può salvarmi per mezzo del suo sacrificio. Tutto il resto non è la salvezza, non è la testimonianza. Sono cosetti che sono accaduti intorno al tempo della mia salvezza. Allora, bisogna glorificare Dio in Cristo. Quindi quando parliamo della salvezza con credenti o con non credenti, vogliamo parlare in modo che alla fine vanno via dicendo Gesù Cristo è il Salvatore. Gesù Cristo è il Salvatore. Allora, vorrei fare una cosa, darvi tutti un compito di scrivere da una pagina a tre pagine, a volontà. La testimonianza, e poi dopo prendiamo penne rosse e scarichiamo tutto e rifacciamo. Cioè, lo faccio solo con gli uomini, voglio fare con tutti. Scriviamo giù la testimonianza, non che memorizzando, memorizziamo, quello non è lo scopo, ma vogliamo avere chiaro in testa. Cos'è la mia testimonianza, la mia salvezza? Ed è buonissimo averlo chiaro nella testa, perché la Bibbia dice, ho appena letto, 1 Pietro 3,15, siate sempre pronti, pronti, preparati a dare una chiara spiegazione. Quindi senza preavviso, non che uno dice, senti, sabato prossimo voglio che tu conoscerai un mio collega e che tu racconti. No, 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 no. Siate sempre pronti, senza preavviso, pronti, preparati, a dare una chiara spiegazione che va molto concordo con l'insegnamento della Bibbia, la verità, di quello che veramente è successo in te quando Dio ti ha salvato. Ma io avevo 6 anni. Io ti dico, a 6 anni io sapevo di essere un peccatore. Ed io sapevo benissimo che i miei tentativi erano un fallimento totale, che il mio cuore era nero. E cercavo, ma sapevo che ero tanto cattivo dentro. E ho capito che Gesù Cristo era morto per i miei peccati. E non avevo altra speranza. E mi sono aggrappato a Lui. Allora, oltre a quello non potevo parlarti di tante dottrine, ma quello capivo. Perché se non avessi capito quello non sarei stato salvato. Quello è quello che uno capisce quando Dio lo salva. Sa di essere peccatori, sa di non arrivarci per le sue opere e sa che Gesù Cristo è il Signore e Salvatore. Forse non sa nient'altro, ma quello sa. A 6 anni sapevo quello. O a 12 o 15, qualunque età che uno viene salvato, a 58. Quindi, ognuno avrà qualche dettaglio, non del contenuto qui, ma del contorno, ma non mettiamo l'enfasi sul contorno. Mettiamo l'enfasi sul messaggio della nostra salvezza. Ok? Quindi vorrei chiedervi di scrivere la vostra testimonianza. E li guardiamo insieme. E credo, ho conosciuto chi vi ha insegnato in questi anni. E ho fatto un po' di colloquio e di quello, lui ha messo a me, mi ha detto, tanto chiaro, non ho fatto un buon lavoro. Allora, va bene. Però, visto che non ha fatto un buon lavoro in questo, non è che dovete essere minimamente delusi se non sapete scrivere bene, perché di quello che ho capito non vi ha proprio insegnato quasi niente in questo campo. Ho detto ad un papà, non qui, ma ultimamente ho parlato con un padre di un'altra chiesa, e ho detto, cosa pensi se vedi un uomo con un figlio che dice, è un maleducato, non ascolta, non sa fare niente, è pigro. E ho detto, la domanda che faccio sempre io è, come si chiama suo papà? Questo dico al padre. Allora se uno dice, ma tu non sai dare una buona testimonianza, la domanda è, come si chiama il tuo pastore? Questa sarebbe la domanda giusta, perché io faccio quella domanda a un padre che brontola del suo figlio. Allora il vostro pastore vuole recuperare, vuole aiutarvi. Quindi se mi perdonerete, insieme vogliamo arrivare a poter essere più preparati a dare una chiara spiegazione della speranza che noi abbiamo in noi. A chiunque ci chiede. Siamo stati chiesti e non sapevamo dare una chiara spiegazione. E io ringrazio Dio che erano credenti che hanno chiesto. Perché così il danno non era notevole. Se fossero stati non credenti sarebbe un danno più grande. Vedo la misericordia di Dio. Mi ha dato una bella bastonata, ma in un modo che non ha fatto tanto danno. Allora, riconosco dove abbiamo bisogno di crescere, riconosco la ragione. Allora, insieme, mettiamoci da fare, ad essere pronti a dare una chiara spiegazione della speranza che abbiamo in noi. Ringraziando Dio che abbiamo questa speranza. E per voi che non avete questa speranza, È un'opportunità di dire: Signore, voglio anch'io quella speranza viva. La viva speranza. Con quello voglio pregare e andiamo a casa. Quindi iniziate a scrivere la vostra testimonianza della vostra salvezza. Signore, sei un Dio misericordioso. Ne abbiamo bisogno e tu sei quello. Sei un Dio santo, assolutamente, e se non fossi anche misericordioso, allora non avremmo speranza. Ma sei, oltre a santo, sei misericordioso, paziente, pronto a perdonare, pronto a portarci avanti. Padre, ci hai benedetto grandemente in tante cose, ma abbiamo mancanze che delle volte non ci rendiamo conto nemmeno. Adesso mi hai fatto notare una mancanza notevole, grande, che riguarda anche la testimonianza, riguarda la nostra evangelizzazione. Grazie perché ci hai fatto vedere in un modo gentile. Anche qui vediamo la tua pazienza e misericordia. Allora vogliamo riprendere strada. Allora ci impegniamo, e credo di dire proprio in nome di tutto, ci impegniamo ad essere più preparati, pronti a dare una chiara spiegazione, come dice la tua parola, della speranza che abbiamo. E questa speranza si scrive Gesù. E vogliamo saper spiegare Gesù come la nostra speranza. Aiutaci in questo. E ti ringrazio di cuore perché abbiamo questa speranza. Padre, ci sono vari in questa stanza che non hanno questa speranza ancora, ma tu sei all'opera in loro. Abbiamo visto questo, allora prego che loro possano continuare a chiedere. Perché abbiamo letto stasera in Luca dell'importanza di perseverare e che tu sei pronto a rispondere. Ti ringrazio per quell'uomo cieco a Gerico, che quando anche tutti hanno detto lascia stare, lui continuava a gridare. E per questo è stato, non solo ha recuperato la vista, ma molto di più, è stato salvato. E prego che questo sarà quello che vedremo anche in mezzo a noi, ripetutamente. Allora grazie per questo tempo, per il tuo perdono, per la tua presenza e per la speranza viva. Tutto per mezzo del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen.